Ave Maria, cari radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, bentrovati anche oggi in questo appuntamento sulla Settimana Santa. Nella giornata oggi di Martedì Santo, la liturgia nella Santa Messa ci ha messo in evidenza due figure dell'intenzione del tradimento di Giuda e la figura di San Pietro, che Gesù gli profetizza il suo rinnegamento. E come Gesù dichiara che una volta che Giuda si allontana dal cenacolo, quel tradimento diventa uno strumento perché si compia la volontà di Dio e avvenga la glorificazione di Dio, di nostro Gesù Cristo, attraverso l'opera della restaurazione, l'opera della redenzione. Vogliamo adesso dare una riflessione, vogliamo fare una riflessione su quello che vivremo nella giornata di domani del mercoledì santo. In questa giornata noi vediamo un po' il sinedrio degli scribi, dei farisei, i principi dei sacerdoti, gli anziani del popolo che si riuniscono in una sala del tempio per deliberare un'ultima volta in quale maniera togliere di mezzo Gesù. Si sono discussi diversi progetti e la prudenza umana dice che bisogna cercare una circostanza alternativa a questo tempo di Pasqua in cui la città è piena di tanti stranieri che conoscono Gesù Nazareno, sono ancora freschi le ovazioni solenni che gli sono state tributate pochi giorni fa nella Domenica delle Palme e quindi la prudenza umana vuole posticipare a questo catturare Gesù dopo il tempo di Pasqua, potrebbe scoppiare una sedizione proprio in mezzo alle solennità pasquale e coloro che ne sarebbero i fautori verrebbero facilmente compromessi con l'autorità dei governatori, particolarmente Ponzio Pilato, e temevano anche quella vendetta del popolo. Pensiamo ancora quando Gesù gli scribi farisei ai loro tempi fanno quelle domande insidiose a Gesù e Gesù fa: vi risponderò io con quale autorità se mi direte se il battesimo di Gesù, se il battesimo di Giovanni veniva dagli uomini o veniva da Dio. E dice: temiamo il popolo perché lo riconosce come un profeta. Vedi questo doppio gioco delle loro intenzioni dei scribi farisei. E dunque nei progetti umani ecco che la loro intenzione è di lasciar passare le feste pasquali e trovare un pretesto per impadronirsi della persona di Gesù senza rumore in un secondo momento. I progetti degli uomini, che non sono i disegni di Dio. Questi sanguinari si illudevano di pensare di ritardare col comodo della loro politica la morte del giusto e volevano prorogare il loro assassinio. Ma invece i decreti divini, che da tutta l'eternità hanno preparato un sacrificio per la salvezza del genere umano, aveva precisamente fissato questo sacrificio in quella medesima festa di Pasqua, che l'indomani una tromba avrebbe annunciato l'inizio nella città santa. Tutti questi anni era stato offerto un agnello misterioso, che era figura del vero agnello di Dio. Ogni Pasqua in cui veniva immolato questo agnello, di cui Gesù celebrerà anche Giovedì Santo, la prima parte, da tradizioni ebraiche, per poi iniziare la Pasqua cristiana, doveva significare, questo agnello era figura del vero agnello che toglie i peccati del mondo. Dunque ci si sta preparando a inaugurarsi questa famosa Pasqua che vedrà allontanarsi le ombre all'apparire delle realtà, come un po' quando a un certo punto il buio della notte incomincia ad arrivare l'aurora, figura dell'Immacolata, che prepara, precede, annunzia il sole di giustizia, Gesù Salvatore. Ed ecco che Gesù, il suo sangue redentore, versato dalla mano dei pontefici accecati da quest'invidia, da quest'odio, si mescolerà a quello delle vittime. Ed ora in poi il Dio Altissimo volgerà lo sguardo sul sangue dell'agnello immolato, l'agnello innocente che toglie i peccati del mondo, Gesù Cristo nostro Signore. Tra poco Il sacerdozio giudaico riceverà l'ultimo colpo di grazia mentre immolerà colui che col suo sangue cancellerà l'alleanza antica per farne una nuova ed eterna alleanza nel sangue di Gesù Cristo. Ma in che modo i nemici del Salvatore di Gesù Cristo avranno nelle mani la vittima che nei loro sanguinari desideri tanto desiderano? Essi vogliono evitare un gesto spettacolare, vogliono evitare il rumore. Hanno fatto i conti senza sapere del tradimento. Un discepolo del Signore, Giuda Iscariota, chiede di essere introdotto da loro, avendo una proposta da fare. Che cosa mi date se io ve lo consegno? Pensiamo a quella falsa gioia di questi miserabili. E sono dottori della legge e non gli viene loro in mente quello che diceva il Salmo numero 108, nel quale il re Davide predisse tutte le circostanze di quell'infame vicenda. Ancora non si ricordavano loro che erano dottori della legge, dell'oracolo del profeta Geremia, che indicò perfino la somma di quei 30 denari d'argento come prezzo del riscatto del giusto innocente. Proprio questa somma Giuda viene loro a chiedere e sono pronti a dargliela subito, immediatamente. Tutto viene organizzato. Nel giovedì santo Gesù sarà a Gerusalemme a celebrare la Pasqua e verso sera, come solito, si ritirerà nell'orto situato alle falde del Monte degli Ulivi. Ma come faranno nel cuore della notte a distinguere Gesù dai discepoli, gli uomini incaricati a catturarlo? Tutto era stato previsto da Giuda. I soldati potranno con tutta sicurezza mettere le mani su colui che egli indicherà con un bacio traditore. Ed è questo, in questo mercoledì santo che domani celebreremo, questo misfatto che si trama, pensa proprio presso il Tempio di Gerusalemme, nelle aughe del Tempio di Gerusalemme. Ed è anche per questo orribile misfatto che in questo mercoledì santo che domani leggeremo, che si viene congiurato, viene tramato all'ombra del Tempio per esprimere tutto questo disgusto e per farne una riparazione al Figlio di Dio così indegnamente oltraggiato, così tradito da un tale mostruoso patto. Ecco che la Santa Chiesa, dai secoli più antichi, ha consacrato il mercoledì alla penitenza. E quindi ecco che un po' anche ai nostri giorni la Quaresima si apre il mercoledì delle ceneri, e quando la Chiesa ci impone i digiuni liturgici segna proprio l'apertura appunto del mercoledì delle ceneri, oltre che il venerdì santo. È uno di quei giorni in cui dobbiamo dedicare alla mortificazione del corpo, proprio segno anche di questo grande oltraggio fatto al nostro Signore Gesù per riparare questo oltraggio del tradimento di Giuda Iscariota. Il Vangelo di domani, del mercoledì santo, nella Santa Messa del mercoledì santo, ci parla ancora dell'ultima cena e questa volta è tratta dal Vangelo di San Matteo, il capitolo 26, e mette ancora un po' in risalto il tradimento di Giuda. Ci sono anche alcuni altri particolari che poi non troveremo, la preparazione dell'ultima cena, alcuni particolari che ci tornerà utile magari introdurli in questa circostanza per meditare domani mercoledì santo, che ci possono aiutare in questo prepararci questo triduo pasquale. In quel tempo Giuda che va dai capi dei sacerdoti: quanto mi volete dare perché ve lo consegni? E abbiamo detto di questo tradimento di Giuda e cercano ancora, dice San Matteo, dopo che furono messi d'accordo per queste 30 monete d'argento, che era il prezzo di uno schiavo. L'altro giorno, lunedì santo, abbiamo letto l'episodio della sorella di Lazzaro, di Maria, che dà questo unguento valutato per 300 denari e Giuda voleva impossessarsene, E poi verso va dagli scribi e se ne accontenta di 30. Mamma, che pessimo affarista che Giuda. Ma se andavi dalla Madonna, se andavi dalla Maddalena, quando ti avrebbero riempito di monete? Quanto mi volete dare perché ve lo consegni? Mamma, ti ho dato del riempito d'oro, invece sei contento di 30 denari. Guarda che magri affari che facciamo per il peccato, per compiere il peccato, per accontentare le nostre passioni. È veramente degli affaracci facciamo, affaracci per la nostra anima sicuramente, ma anche affaracci materiali. Come maggiori affari faremo a coltivare il cammino per la nostra santità. Ma a volte possiamo dire che Giuda ha fatto anche un peccato intelligente di guadagno, se si può dire così. Pensa quante volte per molto di meno tradiamo e vendiamo e sacrifichiamo il nostro Signore, forse anche per molto meno di 30 denari, per accontentare qualche vile piacere, qualche vile egoismo, qualche vile superbia. Misericordia, Signore. Giuda, da quel momento di questo tradimento, cerca il momento propizio per consegnare Gesù. E interessante come il nostro Signore, il primo giorno degli azimi, gli apostoli che chiedono dove vuole che prepariamo per celebrare la Pasqua. E Gesù incarica Pietro e Giovanni. Andate in città da un tale e ditegli, il maestro dice il mio tempio è vicino, farò la Pasqua da te. Ed anche le indicazioni in altri evangelisti sinottici, vi verrà incontro un uomo con una brocca, seguitelo, entrare in una casa. Tutte circostanze che non permettono a Giuda di poter intercettare quel momento che per lui era favorevole. Non voleva che fosse disturbato quel momento santissimo in cui avrebbe celebrato consacrato la Santissima Eucaristia, avrebbe celebrato l'ultima cena con i suoi apostoli. E Gesù conosce tutto. Dopo vedremo anche come durante la cena, l'ultima cena, annunzierà anche di conoscere del tradimento e chi è il traditore. Comunque organizza tutto. E un primo smacco per Giuda, perché in teoria era lui con la borsa del denaro. Era incaricato per queste commissioni, eppure per questo nostro Signore Gesù delega San Pietro e San Giovanni. Adesso ci vogliamo un attimo soffermare su questa preparazione che Gesù. Vedi, in tutto il Vangelo non troviamo nessuna altra opera fatta da Gesù per la quale egli si sia così intensamente preparato, come per l'istituzione della Santissima Eucaristia. Pensa quante volte l'ha premeditata, quante volte l'ha predetta come una meravigliosa invenzione della sua carità, che era sempre attenta alla salvezza del mondo. E quante premure ha dimostrato per la Santissima Eucaristia, disponendo così ogni cosa con cura, scegliendo il cenacolo, mandando avanti i due apostoli prediletti a prepararlo. E un'applicazione mi dice, aiutato dal padre Gaetano da Bergamo, se noi dovessimo ricevere questo santissimo sacramento, pensa solo una volta nella vita. È destinato che tu potrai ricevere il Santissimo Cristo una volta soltanto nella vita. Ma come sarebbe impiegato il nostro tempo, la nostra esistenza, la nostra vita per prepararci a riceverlo degnamente? Qualcosa di così grande e santo. Bene, pensa quanto la bontà di Dio ha disposto che possiamo ricevere la Santa Comunione anche ogni giorno, e addirittura ai nostri giorni possiamo riceverlo anche 2 volte al giorno. Che grazia! Ma per farlo il più degnamente possibile, o il meno indegnamente possibile, dobbiamo far fruttare con maggiore intensità il tempo che trascorre tra una comunione e l'altra. Diceva Padre Pio di dividere la giornata a metà. Metà della giornata in prepararsi per ricevere la Santa Comunione e l'altra metà della giornata per ringraziare della Santa Comunione. Perciò come ci risulta da comprendere come è bene, è doveroso avere un tempo di preparazione alla Santa Comunione e così come anche un tempo di ringraziamento per questo grande dono. Bene, questi due apostoli mandati a preparare la cena pasquale sono figura della vita santa, della fede pura, dell'ardente carità che dobbiamo avere, deve avere ognuno di noi per accostarci degnamente alla sacra mensa dell'altare. E il cenacolo, preparato a festa, ornato di fiori, è è figura della nostra anima. Anche la mia anima, per ricevere Gesù, deve essere adorna delle virtù cristiane, deve essere un'anima pura, bella, per accogliere degnamente il più puro e il più bello di tutti i doni, Gesù Cristo stesso, nostro Signore. Quindi, come mi preparo a ricevere la Santa Comunione, la Santissima Eucaristia? C'era bello l'episodio di Santa Teresina Bambino Gesù, che quando si preparava a ricevere la Santa Comunione, si pensava una bambina con tutti i capelli arruffati, il grembiulino un po' così, tutto sconnesso, così, e piccinina, e che chiamava la Mamma Celeste, la Madonna. Arriva la Madonna, gli sistema i capelli, mette un bel fiocco in testa, gli cambia il grembiulino, mette un bel grembiulino tutto bello e profumato e pulito, e così va al banchetto celeste, al pane di vita eterna, a ricevere la Santa Comunione, così preparata dalla Beata Vergine Maria. E pensiamo alla preparazione della prima comunione della Madonna, quando ha fatto nel mistero dell'Incarnazione, 25 marzo, come è stata la sua preparazione, come è stato il suo ringraziamento dopo aver ricevuto Gesù. Il Verbo si è fatto carne in mezzo, e deve abitare in mezzo a noi, è venuto a abitare nel suo grembo virginale, viene a abitare nei nostri tabernacoli. Quindi, se nel mio cuore, per ricevere degnamente la maestà divina, ci vorrebbe un'anima adorna di tutte le virtù, un'anima con una santità angelica, bene, se nel cenacolo del mio cuore dovrebbe esserci solo una totale purezza, un ardente amore, però mi accorgo che non c'è questo, perché sono privo di tutto questo, allora cosa devo fare? Devo perdermi d'animo? Devo disperarmi? No. Io devo invece nutrire una stima ancora più grande verso la bontà infinita di Dio e chiedere umilmente, come diceva Sant'Alfonso, un mendicante davanti al suo benefattore, come un malato davanti al buon medico, come un poverello che aspetta l'elemosina alla tavola del Gran Re. Signore, ho bisogno di queste grazie perché sono povero di tutto questo, dammele tu. Madonnina, pensaci tu. Gesù, pensaci tu. Il Padre Gaetano ci dà una bellissima preghiera, dice, fa così per non abusare di questa fiducia, prega tanto Gesù, prega tanto la Madonna e dice, guarda Gesù, guarda Madonnina, fai come quel re che vuole venire ad alloggiare nella casa di un poverello. Cosa fa prima il re? Manda davanti quanto occorre per abbellirla e renderla degna di riceverlo. Bene, il mio cuore è quella casa di quel poverello che spoglia di tutto, vieni tu Gesù. Manda tu i tuoi santi angeli, manda la tua regina degli angeli, la Beata Vergine Maria, perché possa abbellire questa poverella casa del mio cuore per accogliere degnamente Gesù. E se la Madonna viene nel nostro cuore, come sarà sempre contento Gesù di entrare quando troverà sempre lei, la piena di grazia. Nostro Signore Gesù, che tutto sapeva, conosce il tradimento di Giuda, conosce che cosa ha nel cuore questo traditore apostolo, ed è profondamente addolorato per la miseria morale di questo suo apostolo, corrotto dalla malizia del diavolo, e continua però ad adoperare amorosamente ogni mezzo per convertirlo, per allontanarlo dalla strada cattiva. E dopo averlo onorato, facendolo intervenire insieme agli altri apostoli della cena pasquale, benché ne fosse indegno, si prepara anche a lavargli i piedi, leggeremo poi nel Giovedì Santo, e non è neanche inverosimile che il maestro medico celeste, che si preoccupa anzitutto del malato più grave, ha proprio cominciato proprio da Giuda Iscariota. E qui ammiriamo questa grande clemenza divina, come si muove a pietà di un'anima che si getta a capofitto nel male. Contempliamo il Figlio dell'Altissimo, che prende con le sue sacre mani i piedi sudici di Giuda, li lava, li asciuga, si li stringe al petto teneramente, e mentre lava i piedi continua a infondergli tante grazie per quell'anima. San Giovanni, prima di descrivere quell'orribile sacrilegio del tradimento che il demonio ha posto nel cuore di Giuda, e poi quasi spaventato, narra fino a che punto si sia abbassato il re della gloria, facendosi servo del suo traditore e dargli una testimonianza del suo infinito amore. E Gesù, mentre lava i piedi a questo apostolo che ormai tale è solo di nome, quali altri mezzi non avrà usato per lavargli anche quell'anima ancora più sporca? Non si sa che cosa gli sussurri nel cuore con grandi segrete ispirazioni, ma si può credere che lo preghi con ardente carità per convincerlo a rinunciare a quell'inganno malvagio. E nonostante tutto, quell'ingrato non si intenerisce davanti a quel prodigio di umiltà che rende attoniti anche gli angeli del cielo, e neppure approfitta di quegli amorosi richiami di un Dio che si umilia, che lo supplica prostrato ai suoi piedi. Devo temere perché io tante volte come Giuda ho dimostrato di avere un cuore duro, pronto a resistere alle più vibranti e soavi chiamate di Dio. Perdonami, Signore, mi pento di questa volontà così ribelle, così ostinata. Cambiami il cuore, dammi un altro cuore, dammi un cuore tenero, amoroso, che si arrenda docilmente alle tue sante ispirazioni. Terminato questo, ecco che Gesù, dopo aver visto che Giuda non si era intenerito nel vedersi lavare i piedi, sospira profondamente, dice San Giovanni, come per dar sfogo alla sua amarezza, e rivolgendo uno sguardo di compassione al miso traditore, mostra in quell'espressione l'angoscia del suo cuore pietoso. Pensa, il figlio di Dio si rattrista non perché il suo spirito sia debole o tema il tradimento, ma perché vuol far vedere a noi quell'immenso dolore gli procuri la caduta del suo apostolo, venuto meno alla sua alta dignità e diventando preda del demonio che lo trascina alla perdizione. E il figlio di Dio dichiara anche di aver fatto tutto il possibile con umiltà e dolcezza affinché quel malvagio si decidesse a pentirsi delle sue colpe e di aver cercato con amore di salvarlo, e fa la dichiarazione: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Quelle stesse parole riferite da San Giovanni sono riportate anche da San Matteo, che aggiunge anche altri particolari. Non soltanto Pietro voleva sapere chi fosse il traditore, anche gli altri ne erano ansiosi e, dice San Matteo, addolorati profondamente cominciarono ciascuno di lì: sono forse io, Signore? Che bello, nessuno si sentiva così sicuro di questa perseveranza. E però pensa che l'audacia, perfino Giuda osa porre la medesima domanda. Gesù l'aveva già indicato velatamente a Giovanni, quando dice: quello per il quale intingerò un boccone glielo darò. E a quell'interrogazione di tutti aveva risposto in modo indiretto: uno che ha intinto con me la mano nel piatto mi tradirà. E Gesù e Giuda, con così grande disinvoltura cinica, si da mensa pensa come amico, mentre medita il tradimento. Accetta senza fremere il boccone rivelatore e non può rimanere nascosto. E lui stesso provoca la sua rinuncia: sono forse io, maestro? Penso Giuda teme più di apparire traditore che di esserlo. Si vergogna di più o più attento a non farsi apparire come traditore che non esserlo lui svelatamente. Sono forse io, maestro? E Gesù gli rimando: tu lo hai detto. Quindi ciò che Gesù aveva velato per delicatezza pietosa, adesso è costretto a dirlo apertamente. Gli altri apostoli non avevano sentito per le loro voci che si coprivano una sull'altro. E per conoscere la fine di Giuda, Gesù aveva scelto e amato come gli altri, l'aveva anche ammonito: non vi ho forse scelto io voi 12, disse un anno prima, eppure so che uno di voi è un diavolo. Erano state dette per Giuda, per metterlo sull'avviso. Durante la cena, per designare il Signore, si è servito di un gesto di amicizia, il boccone intinto e offerto, che vuole essere un tacito richiamo. Nell'orto di ulivi Gesù farà un ultimo tentativo per ritrarlo dall'abisso, quando non rispingerà, pensa, Giuda che si avvicina per dargli quel bacio traditore, e Gesù lo accetta. Ma Giuda si è gettato in preda al maligno, a cui si è dato in cambio per 30 sicli d'argento. E Gesù fu costretto a fare queste dichiarazioni forti: il figlio dell'uomo se ne va, ma guai a colui al quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe stato meglio che non fosse mai nato. Sono parole forti che mettono in luce la tremenda responsabilità del traditore. Giuda ha seguito il maestro, non per amore però, ma era per egoismo, perché mirava ai propri interessi materiali. La cupidigia lo ha reso ladro, ha cominciato a rubare pochi soldi e poi per pochi soldi ha tradito colui che non gli interessava più perché non gli dava speranza di vantaggi terreni. Gesù, io devo fare la mia carriera, ho da fare le mie cose e quindi con te non posso realizzare i miei sogni, i sogni di andare all'inferno per l'eternità. Misericordia. Si avverava così la parola del Salmo, perfino il mio intimo, che si era mio commensale, ora alza il calcagno per me. E ancora nel Salmo 69, è per te che sopporto l'insulto, la vergogna, ricopre il mio volto, vengo meno per tutti gli oppressori, ho cercato conforto ma niente, ho cercato consolatori ma non li ho trovati. Ed ecco allora che in questi giorni consacrati al mistero della passione le parole del salmista risuonano come lamento di Gesù Cristo che è esposto all'infamia, calunniato, torturato, abbandonato, tradito dagli amici. Questa è la vostra ora e il potere delle tenebre. Nel Vangelo di oggi, il martedì, vediamo che San Giovanni diceva prese il boccone Giuda e uscì che era notte, le tenebre, l'ora. E ancora il Signore ha detto al momento della sua cattura, quindi l'ora in cui il tradimento diventa consegne tribunali, condanna a morte, crocifissione, ma anche l'ora fissata da Dio Padre per la consumazione del suo sacrificio. E perciò anche l'ora tanto attesa da Gesù Cristo, ho tanto desiderato celebrare con voi questa Pasqua. C'è un battesimo che io devo ricevere, il battesimo di sangue della mia passione, e come sono nell'ansia in cui questo battesimo non sia compiuto. Consideriamo come il sacrificio di Gesù Cristo supponeva un traditore, cioè era previsto nelle scritture, però come abbiamo detto anche ieri, questo non hanno determinato il tradimento, cioè non perché era stato previsto hanno forzato la volontà per rendere Giuda un traditore, ma lo hanno solo annunciato per la prescienza di Dio, la sapienza eterna di Dio. Hanno annunciato che questo sarebbe venuto. E se tutto è stato preordinato da Dio, che ha amato il mondo fino a dare il suo figlio per salvarlo, non per questo Giuda è senza colpa, l'uomo che volontariamente si è fatto traditore. Dice Sant'Agostino, che cosa ha Giuda se non il peccato? Certo, Giuda consegna Gesù Cristo ai giudei, ma Giuda non sta pensando alla nostra salvezza, per la quale invece Gesù si diede in mano ai suoi nemici, ma Giuda sta pensando al denaro che ne avrebbe guadagnato e trovò in esso anche la rovina della sua anima, con la disperazione. E quindi l'atto infame è servito nei piani di Dio a condurre Cristo alla sua passione, quindi Giuda consegnò Cristo e Cristo si consegnò da se stesso. Giuda per compiere il suo orribile traffico e Gesù Cristo per realizzare la nostra redenzione. Quindi la passione di Cristo, anche in questa concorrenza di cause divine e umane, è un mistero ineffabile e ognuno ne resta attonito, perché in ogni uomo può che Gesù ha saputo dare a San Pietro, quel perdono che ha saputo dare al buon ladrone pentito, stanno a testimoniare che nel cuore squarciato di Gesù Cristo c'è un amore infinito, capace di distruggersi qualsiasi peccato che confessiamo e piangiamo. Benedette quelle lacrime di San Pietro, dicevamo ieri, perché gli hanno permesso il pentimento. Benedette le lacrime della Maddalena ai piedi di Gesù, le hai perdonati molti peccati perché ha molto amato. Benedette tutte quelle nostre lacrime che verseremo, che versiamo, che abbiamo versato, che vogliamo donare a Gesù per chiedere perdono dei nostri peccati. Un altro piccolo pensiero per chi domani nella giornata del mercoledì santo potrebbe trovare anche nelle proprie diocesi dove la celebrazione della sera del mercoledì anche della messa crismale. Generalmente negli ultimi anni era celebrata il giovedì mattina e poi ultimamente ho visto che sempre più diocesi viene anche anticipata al mercoledì pomeriggio. Cos'è questa messa del crismale, la messa del crisme? L'origine era una messa in cui venivano benedetti degli oli santi, l'olio degli infermi, l'olio dei catecumeni e l'olio del sacro crisma. Ed è anche una messa in cui il vescovo raduna tutto il suo clero della sua diocesi per rinnovare le promesse fatte nell'ordinazione sacerdotale, promesse sacerdotali nelle mani del vescovo. Il Giovedì Santo, praticamente la messa in cena Domini, ma anche dopo la messa Giovedì Santo è un giorno sacerdotale del sacerdozio, e quindi ecco che la messa crismale giovedì, oltre alle benedizioni degli oli, c'è anche la rinnovazione delle promesse sacerdotali. Diventa un impegno di fedeltà dei presbiteri alla loro missione sacerdotale, alla natura profetica del sacerdozio ministeriale, chiamato ad annunciare ai poveri un lieto messaggio, proclamare i prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista. Le letture di questa messa crismale fanno un po' vedere l'importanza o la figura di questi santi oli. Così l'antifona d'ingresso: ci hai costituiti sacerdoti per il tuo Dio a potenza dei secoli dei secoli. Ancora il profeta Isaia: lo spirito del Signore è su di me, perché mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare lieto annuncio ai miseri. Un po' tutte queste letture, così anche dell'Apocalisse e del Vangelo di San Luca, che riporta ancora quel brano di Isaia che ricorda l'importanza di questi oli. L'olio degli infermi, che serve per il sacramento dell'unzione degli infermi, che viene benedetto, e così l'olio dei catecumeni, che serve benedetto per l'unzione con l'olio dei catecumeni per coloro che devono ricevere il santo battesimo, e la consacrazione del sacro crisma, quell'olio profumato per ricordare il buon profumo di Gesù Cristo che vuole espandere nel mondo chi vuole seguire Gesù, che viene utilizzato per l'olio per i sacramenti che imprimono il carattere, quindi per il sacramento del battesimo, per il sacramento della cresima, della confermazione, per i sacramenti degli ordini sacri. Ecco, un po' questi sacri oli che vengono in questa messa solenne celebrata dal vescovo insieme al clero della sua diocesi, i religiosi che sono accorsi. Un momento molto particolare che quindi possiamo cominciare a vedere domani, in questa mercoledì santo, in alcune diocesi potrebbe già essere trovato domani, se no dove un po' così la consuetudine è rimasta ancora del giovedì mattina, c'è questa messa crismale. Un po' motivi pastorali hanno anticipato a mercoledì pomeriggio per dare un po' la possibilità di un concorso di popolo per questa celebrazione un po' così significativa. Ci prepariamo anche per questo santo giornata, conclusione oggi di questo martedì santo, e ci prepara domani questo nuovo santo giorno, mercoledì, per poi inoltrarci in quello che sarà l'inizio del triduo pasquale del giovedì, venerdì, sabato e la domenica della Santa Pasqua di Risurrezione. Santa Madre dei voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. E la benedizione finale: il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari radioascoltatori, una santa giornata a tutti. Santa settimana santa. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.